Iniziamo nella preghiera il nostro cammino, ci affidiamo in particolare al nostro angelo custode perché ci custodisca in questo viaggio nella parola di Dio, che a sua volta ci parla di viaggi tra le acque, quindi chiediamo di essere custoditi, di saper nuotare bene, se la metafora tiene. E quindi iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me,
e di cui hai dato dalla pietà celeste.
Santa Maria, Madre della Sapienza, prega per noi. Allora, la parola di Dio di domenica, che quindi è quella di oggi e quella di stasera, ha una struttura semplice, poi in realtà dietro la struttura semplice, ma lo vedremo, ci stanno tesori infiniti. La prima lettura e il Vangelo si richiamano fondamentalmente a ragione dell'acqua. La prima lettura non la leggiamo adesso, è comunque molto breve, dal Libro della Sapienza, ed è la commemorazione, la memoria sapienziale dell'evento decisivo del popolo di Israele, ossia il passaggio del Mar Rosso. Se lo leggiamo lo si vede subito, appunto. Si vide la nube coprire d'ombra l'accampamento, terra asciutta emergere, dove prima c'era acqua, il Mar Rosso divenne una strada senza ostacoli, eccetera, eccetera, eccetera. È la splendida vicenda appunto del popolo che si salva perché attraversa le acque mortali, pericolose del Mar Rosso. E poiché il brano di Vangelo è lo splendido brano, secondo Luca, della tempesta sedata, Gesù con i suoi sulla barca, ecco il legame tra Antico e Nuovo Testamento. Mi soffermo un po' di più invece sul legame tra la seconda lettura, Romani, e il Vangelo, perché è un legame di tipo di significato, di senso. La lettera ai Romani dice in prosa quello che il Vangelo dice in poesia. Ecco, vediamo se riesco a spiegarmi bene. Io amo alla follia, ma non solamente io, tanti di noi, il capitolo 8 della lettera ai Romani è forse uno dei testi più belli di tutto il Nuovo Testamento. Davvero, uno dei più belli, il capitolo 8. Se uno un giorno dice, ma ho qualche minuto libero, cosa faccio? Leggere il capitolo 8 della lettera ai Romani, una meraviglia. Ma appunto lodo il capitolo 8 della lettera ai Romani perché la poesia del Vangelo è un linguaggio diverso, non voglio fare confronti, sono entrambi immensi, ma quanto a mio parere aiuta ancora di più, perché riesce a parlare la vita non attraverso i concetti come alla fine fa il capitolo 8 della lettera ai Romani, ma attraverso la narrazione. Allora vediamo un attimo cosa dice il capitolo 8, questo pezzettino, sono 5 versetti. Dice: fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli ha da sempre conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio Suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. E ora il vertice tra i vertici. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Ecco, questo discorso splendido appunto in prosa, cioè San Paolo dice, Dio è dalla nostra parte, stiamo tranquilli, stiamo sereni, qualunque cosa succeda, non preoccupiamoci, Dio è dalla nostra parte. Che è una meraviglia come comunicazione. Anzi, addirittura lui dice, ma se a un certo punto Dio ci ha regalato, il Padre ci ha regalato Gesù Cristo, ma volete che non ci doni la salute, il cibo, la consolazione, la pace, ma ci donerà tutto. Ecco, un linguaggio splendido, però appunto un po' concettuale. Adesso vediamo invece come il Vangelo, attraverso una delle narrazioni più belle, più precise di tutto il Nuovo Testamento, ci comunicherà le stesse cose, ma a mio parere, poi anche qui i gusti possono essere diversi, con una capacità di incrociare la nostra vita molto più grande che i concetti, che poi sono quelli che anch'io adesso io sto facendo un discorso concettuale, sto mettendo delle frasi che hanno un senso dentro una struttura di discorso. La bellezza del genere letterario Vangelo è che è il racconto di una storia che va molto più in profondità. Vediamola, tra l'altro appunto è il vantaggio che essendo la tempesta sedata ce l'abbiamo un pochino nelle orecchie, questo può essere un aiuto. Ultima cosa che dico, ho già detto qualche volta che le rigoline che ci sono a commentare le letture, vedete che sia a pagina 2 ci sono 6 righe che commentano le letture di Sapienza, a pagina 3 ci sono un po' di righe che commentano questo pezzo delle Lettere ai Romani e prima del Vangelo ci sono un po' di righe che lo commentano. Da quando si è rinnovato il lezionario, queste righe a mio parere sono diventate di livello più alto, tranne questo inizio a mio parere disastroso, quando si dice simpatico racconto del Signore. Adesso lo vediamo se è simpatico racconto, questa è narrazione di una potenza, ma appunto la smetto di dire iperboli e proviamo a leggere il testo e vedere questa appunto potenza, a mio parere, superiore allo stesso capitolo 8 della Lettera ai Romani, che è un verso. Cioè, allora, leggo il testo e poi lo rileggo semplicemente facendo delle sottolineature. Leggo. Un giorno il Signore Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Una tempesta di vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, siamo perduti. Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le acque in tempesta. Si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: dov'è la vostra fede? Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che comanda anche i venti e all'acqua e gli obbediscono? Allora, vediamo un po' il simpatico racconto, Un giorno, da questo, noi viviamo un giorno per volta e ogni giorno ci accadono cose. Un giorno, oggi è il 30 di gennaio, un giorno. Il Signore Gesù sale su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del mare. Scusate, ho fatto un lapsus, poi vedrete perché mi viene a dire mare e non lago, ma andiamo più avanti. Passiamo all'altra riva del lago. Invece di fare un discorso complicato sulla nostra vita, noi viviamo la nostra vita fondamentalmente dentro delle abitudini. Facciamo più o meno colazione nello stesso modo, abitiamo più o meno sempre nella stessa casa, veniamo a letto dei venerdì, magari ci mettiamo anche più o meno sempre gli stessi posti. Spesso stiamo lungo la stessa riva, ma la vita è fatta anche di cambiamenti di riva. Io 5 anni fa ero a San Nazaro, ora sono a San Leone, qualcuno magari era a Firenze, ora è qua, qualcun altro è stato in Sud America, ora è in Italia, e via andare. Una volta eravamo nella pancia della mamma e poi siamo usciti. A un certo punto della nostra vita ci sarà un bel passaggio, un'altra riva. La vita è fatta di continuità, ma ogni tanto accadono delle cose grosse. Per cui la continuità, ma anche su cose piccole, uno va sempre al solito ristorante, poi questo qui è chiuso e deve cambiare. I cambiamenti possono essere piccoli o grandi. Ci sono, accadono. Ecco, vedete, io ho già fatto un discorso, anche un tantinello noioso. Cosa c'è scritto sul Vangelo? Passiamo all'altra riva, è un momento di passaggio. Tra l'altro, noi siamo gente che cammina sulla terra, sulla riva si cammina, però se passa un'altra riva c'è in mezzo l'acqua. C'è una situazione di, appunto, di passaggio, dove di solito uno, quando è nel mezzo di un passaggio, quando uno sta facendo trasloco, è un pochino più a disagio di quando uno è stanziale nella sua casa. Prima in una casa, poi in una casa, il trasloco ha il suo bello o il suo brutto. si passa all'altarino, un brano di passaggio. Ecco immediatamente che ciascuno di noi potrebbe andare nella preghiera alla memoria di tutti i suoi momenti di passaggio, oppure magari di questo momento, perché magari questo per qualcuno di noi è un momento di passaggio. Passiamo all'altarino. Prendono il largo e mentre navigavano Gesù dorme. Ma sentiamo insieme la forza di un Gesù che è presente ma dorme. Chi è uno che dorme? È uno che c'è e non c'è. Non a caso uno che dorme sembra anche uno che è morto. Se dormi non sei presente alla situazione, ci sei o non ci sei. L'umanità dal 100.000 prima di Cristo a tutti i livelli, e sarà sempre così, una delle sue domande è: ma Dio c'è o non c'è? Ma forse c'è, no, forse non c'è, ma c'è però non si dà da fare, ma è come se dormisse. Qui potremmo metterci dentro tutti i dibattiti filosofici, teologici, ma anche tutti i problemi esistenziali, quando uno fa un po' fatica a sentirlo questo Dio, a percepirlo, perché magari appunto è in un momento di passaggio. Anche qui potremmo parlare ore e ore del tema della ricerca di Dio che si nasconde, portare qua volumi e enciclopedie. Cosa dice il Vangelo? Egli si addormentò. Ma sono ubriaco io o qui c'è proprio una forza comunicativa? Il Signore che dorme, il Signore che dorme, quindi non si capisce se c'è o non c'è. Una parola. E se il Signore si addormenta, se hai la sensazione che non ci sia o che ci sia ma è come se non ci fosse, chiaramente il protagonismo passa da lui alle circostanze. Le circostanze sono una tempesta, si imbarca acqua, sei in pericolo. Quanti episodi della nostra vita, appunto, immediatamente se uno li esemplifica rischia di diventare retorico. E quando i problemi sul posto di lavoro, quando i problemi per una malattia, quando una tua persona cara sta male, quando... Noiosissimo descriverlo, noiosissimo. Il Vangelo invece è splendido, in pericolo, un momento di pericolo. E il Signore dorme. Il Signore dorme, tra l'altro, potrebbe evocare tutta una serie di simboli. Non so se avete nell'orecchio quel salmo: in pace mi corico, subito mi addormento, tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. Oppure, come un bambino svezzato in braccio a sua madre, così è l'anima mia. Di solito dorme uno che è in pace. Da che mondo è mondo, se sei nel pericolo, se stai rischiando sul posto di lavoro, se la tua famiglia sta andando a pezzi, se tuo figlio è gravemente ammalato, una delle prime cose che ti succedono è che perdi la fame e il sonno. Dormire è un grande senso di pace, quindi è molto interessante che c'è una tempesta ma lui dorme. Prima l'abbiamo visto come simbolo dal nostro punto di vista, Dio c'è, che non c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo dal suo punto di vista, dormire nella tempesta. L'altro, il Vangelo è sempre molto interessante sia per quello che avviene, sia per quello che è detto, ma è molto importante notare anche nel Vangelo ciò che non avviene e ciò che non è detto. Che cosa non avviene in questo Vangelo? Che cosa non è detto? Questo, poteva esserci questo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Una tempesta di vento si abbatté sul lago, imbarcavano d'acqua ed erano in pericolo. Si accostarono a lui, attenzione che qui invento io, e vedendo che dormiva, si disse l'un l'altro: il nostro maestro riposa nella pace, quindi non c'è nessun pericolo, possiamo stare tranquilli anche noi. Quasi come i bambini, mi dicono, io non è che abbia molte esperienze nella mia vita di bambini piccoli, però mi dicono che un bambino piccolo sta tranquillo se... ma non se gli fai dei discorsi, se percepisce che i genitori o il contesto intorno a lui è tranquillo, se invece percepisce tensione si mette a piangere. Verrebbe da dire, se questi apostoli avessero avuto la fede dei bambini, oddio mio, c'è un pericolo, Gesù dorme. Vabbè, ma allora se dorme lui, possiamo stare tranquilli anche noi. Poteva esserci questo passaggio, ovviamente non c'è stato, ma poteva esserci. Potevano lasciarsi contagiare da questo sonno. Così magari durante la messa domenica, se vedo qualcuno che si addormenta durante la predica, dico, beh no, evidentemente si è fatto contagiare dal sonno di Gesù, una cosa bellissima. A volte invece uno sta morendo di noia e per questo si addormenta. Il sonno va interpretato da vari punti di vista. Però è interessante questa cosa qui. Sulla pace di Gesù, la pace di Gesù, la fede di Gesù, la fiducia di Gesù. Anche qui ci sono trattati lunghi così che parlano della fiducia di Gesù. E qui con una parola, dorme nella tempesta. Ci viene detto, ci viene comunicato qualcosa di splendido che noi potremmo raccogliere, ma che forse non raccogliamo perché per primi sono loro a non raccoglierlo, si accostano a lui e altro che contemplarlo che riposa. Ah, tra l'altro, scusate, i simboli, se gli si lascia un dito ti prendono il braccio, ma è bello, i simboli parlano, perché uno potrebbe dire, sì, vabbè, ma Gesù che dorme è un altro simbolo ancora, è il sonno dei tre giorni. Allora torniamo un pochino a quella cosa che abbiamo detto, è un dormire che forse è prefigurazione della morte. Sarà molto importante questo, perché se in qualche modo questo sonno vuol dire che è un po' una morte, il risveglio sarà un po' una resurrezione, dopo ci parliamo di questo. Quindi ci sta dentro, è un passaggio profondamente pasquale questo. Quindi non solamente il rischio di morte per affogamento dei discepoli, ma in qualche modo la prefigurazione della morte nel sonno. Vedete, un conto è il sonno come simbolo della pace, un conto è il sonno come simbolo della morte. Qual è quello giusto? Ma sono tutti giusti, sono i simboli che parlano. Si accostarono a lui e lo svegliarono. Belli questi verbi, accostarsi a Gesù. Accostarsi a Gesù e svegliarlo. Anche su questo uno potrebbe starci una vita. Potersi accostare a Gesù, decidersi di accostarsi a Gesù per svegliarlo, per carità, per tirarlo per la giacca, in qualche modo per protestare. Maestro, maestro, siamo perduti. La redazione di Luca è interessante perché c'è un giudizio, non dicono neanche rischiamo di perderci, siamo in grave pericolo, almeno il testo in italiano, così adesso questo non l'ho controllato in greco, ma sarebbe interessante andarlo a vedere, siamo perduti. Ecco. Anche lì, quante volte nella vita ci è capitato di pensare o di dire è finita, basta. Interessante capire, intuire le motivazioni, magari sono varie per cui lo svegliano, perché sperano un aiuto, perché gli vogliono comunicare una fine, siamo perduti, dice il testo, siamo perduti. Egli si desta, appunto, sa di resurrezione, minaccia il vento e le acque in tempesta, alla verve del Signore risorto, è qua, colui che comanda le tempeste. Quindi anche questa cosa qui, non è che Gesù ogni due per tre facesse miracoli di meteorologia nel Vangelo, non è che dice adesso faccio nevicare qui, faccio piovere là, faccio... Interessante, mi sembra quasi già uno smarginamento su Gesù risorto, e ci sta. Destatosi, minacciò il vento e le acque in tempesta, si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro, dov'è la vostra fede? Per cui quelle considerazioni che facevo prima sul fatto che i discepoli, vedendo Gesù che dormiva, avrebbero potuto come bambini dire, ma insomma, se lui dorme e si fida, vuol dire che va tutto bene, stiamo tranquilli anche noi. Se non l'hanno fatto, se non hanno avuto questo passaggio di fede, non siamo noi che inventiamo, perché dov'è la vostra fede? Non bisogna essere dei geni a capire che c'è un tono di rimprovero. E qui vorrei davvero avere il massimo di capacità esplicativa, e qui c'è proprio il capolavoro di questo Vangelo. Chi condivide con me il corso dei fidanzati l'avrà già sentito 17 volte, quindi siete autorizzati a addormentarvi voi tre, perché, vabbè, 17 volte, Don Dario sarà interessante, ma è la 18ª, non te regge più. Allora, perché facciamo sempre questo brano con i fidanzati, per quello che c'è chi di noi potrebbe venire qua e farlo molto meglio di me. Allora, cosa dice il Vangelo? Ci fu bonaccia, dice lui, ed egli destato si minacciò il vento e le acque in tempesta si calmarono e ci fu bonaccia. Tra l'altro, questo termine qui a me fa sempre dire che questo qui, più che è un lago, ma è una roba da mare. Adesso vi dico una cosa proprio un po' da ignorante, perché un pochino so della storia del lago che c'è nella Terra Santa, che ha dei venti particolari, perché su quel lago lì ci sono momenti di tempeste, così dicono chi conosce la geografia. Però Ciumbia è un lago, c'è gente che si fa la traversata del Pacifico in solitaria, è un lago, cioè non è il Pacifico. E poi uno può anche affogare un bicchiere d'acqua, però è anche interessante questa cosa qui a livello esistenziale, che questo pandemonio, la parola scelta, accade in un lago. Bonaccia per un lago. Ho pochissima cultura marinara, pochissima cultura lacustre, quindi perdonatemi se dico sciocchezza su questo versante, ma a me mi fa un po' ridere la bonaccia. Comunque, vabbè, però ci fu bonaccia. Immaginiamoci la scena: c'era un grande pericolo, non c'è più pericolo. Lago liscio come una tavola. Tutto a posto. Cosa dovrebbe esserci sul Vangelo? Cosa dovrebbe esserci? Il vento, le acque e le tempeste si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: dov'è la vostra fede? E gli saltarono al collo, dandogli tanti bacini, dicendogli: grazie Gesù che hai placato la tempesta, eravamo così spaventati, ma sei davvero il più bravo di tutto. Guarda, ti promettiamo che la prossima volta un po' più di fede l'avremo, ma adesso lasciaci finalmente festeggiare la gioia che eravamo spaventatissimi. Adesso ci facciamo anche il bagno in questo lago qui, prendiamo il sole, tanto si sta bene. Se c'è bonaccia, si sta bene. Cioè, se sei nel Pacifico e c'è bonaccia non arrivi più, ma visto che tanto questo non è il Pacifico. Ed è quando c'è bonaccia che per la prima volta viene fuori il termine paura. Essi impauriti. Ma c'è bonaccia! E poi è da piangere. Impauriti e stupiti, si dicevano l'un l'altro, io me lo immagino appunto che si danno di gomito questa scena nel cuore, e cioè, dategli per favore il Nobel della letteratura a chi ha scritto questo qui, Luca, medico ma anche scrittore. Chi è dunque costui? È diventato lo sconosciuto. Cioè, stiamo facendo la lezione, entra Antonio Gizia, a Gizia lo conosco, Antonio, entra Valeria, la conosco, Valeria, entra Monica, la conosco, Monica, e entra uno con la faccia verde, che è questo qua? Avete mai visto? Che è costui? Ma non era il loro maestro, non l'ha chiamato, com'è che hanno detto maestro? È il loro maestro, no? La forza straordinaria di questo punto, ma è tutto narrativo, perché io, voi, Potremmo adesso fare un lungo discorso sul fatto che l'esperienza reale di Dio è una cosa molto rara, perché un conto è parlare, al limite fare anche la lezione su Dio, Gesù, i Santi, la Madonna, un conto è l'esperienza reale, che quando fai esperienza reale del divino ne vieni scompaginato e bla bla bla. Chi è costui? Lo sconosciuto. L'assolutamente nuovo. Chi è costui? Costui. Siamo tornati, siamo al capitolo 8 del Vangelo di Luca. Siamo tornati a Luca 1:1:1. No, in realtà è 1:1 perché non c'è l'1:1 ancora. Cioè, all'inizio dell'inizio. Chi è costui? Cioè, come se facessimo la lezione, a un certo punto dico, sì, questo brano è interessante, Gesù Cristo, e non dico, scusa Dondario, no? Che hai detto Gesù Cristo, chi è? L'hai sentito? L'hai sentito? Ha una potenza, e a me viene una nostalgia. Una nostalgia, perché è un brano che ti dice, attraverso, com'è che questo qui diceva? Simpatico racconto, ma tua zia è un simpatico racconto. Simpatico racconto? Questo è, siamo al Nobel della letteratura? Simpatico racconto, ma non c'è una virgola che non sia dinamite su questo brano. Chi è costui? Io sono preso da quasi 30 anni, ne ho sentite di storie, ma che uno abbia bussato alla mia porta, al mio confessionale, o che io stesso sia andato alla porta al confessionale di qualcuno a dire, ho percepito il Signore e mi è venuto uno spavento incredibile, sto tremando, mi battono i denti ancora adesso, c'ho la pelle d'oca. Poi penso che ciascuno di noi, a parte che la vita di ciascuno di noi è diversa, io non voglio giudicare nessuno, magari tutti noi qua dentro hanno avuto un'esperienza di questo tipo e quindi facciamo la memoria e ringraziamo, però sono quelle cose in cui intuisci che il cristianesimo, la fede è proprio una cosa grande, poi magari nessuno di noi ci arriverà mai, ma quasi mi viene da dire, sono più contento che ci sia una cosa simile in sé per sé di farmi problemi se io ci sto dentro o no. Tanto è bella. Tanto è bella. Tanto è bella. Chi è costui? Un'esperienza del Signore così radicale che tutto ciò che c'è stato prima, il fatto che lo chiamavano maestro, e poi vabbè, tutti i testi geniali finiscono con una domanda, perché un testo che finisce con una risposta è una noia infernale. Un testo che finisce con una domanda, chi è dunque costui che comanda anche ai venti e alle acque e gli obbediscono? Guardate che qua la genialità, no? Io adesso potrei, ma il tempo è finito, vi voglio tutto bene, farvi un bel discorso morale. Ecco, anche noi dovremmo impegnarci a seguire Gesù, a cercarlo nella nostra vita, perché è importante, è una noia infinita. Ecco, punto di domanda, come dire, tu che leggi, che risposta dai? Punto di domanda, niente bla 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 bla, punto di domanda. Altro Nobel. C'è un'economia di parole, ragazzi, io sono mezz'ora che blatero a vanvera, Questo qui lo leggi in 40 secondi, ed è un gioiello. Per cui, ma zittisco, ce lo rileggiamo, ci lasciamo prendere dal testo, io ho fatto qualche piccola sottolineatura, ciascuno di noi può fare mille infinitamente più interessanti, ma non tanto perché è geniale lui, ma perché è bello il testo. E parla, grida, sussurra, ha tutta una serie di voci che sembra London Symphony Orchestra. E niente, preghiamo, lo ascoltiamo e poi condividiamo con il Salmo la preghiera conclusiva.